Allora, 87.9, come vi avevo detto, sarebbe finita la sigla e ci saremmo trovati subito al telefono con una compagna che ormai è la nostra voce nota, che sia dal territorio nazionale che internazionale, in questo caso dal Cile. Ciao Geri, come va?
Ciao Marta!
Allora, intanto ben trovata. L'altra volta, insomma, sapevamo che eri in giro per le montagne, diciamo così. Però, insomma, mentre tu eri in giro per le montagne, arrivava questa notizia disarmante. Siamo abbastanza così, un po' in ansia per questo trasferimento di Mattia Giordano in questo carcere abbastanza allucinante. Allora, io vorrei intanto cominciare a chiederti di descriverci, intanto, perché questo trasferimento, se l'abbiamo capito, io so che un trasferimento era stato chiesto, ma in struttura infinitamente migliore. Allora, se ci vuoi raccontare un po' come sta andando, l'abbiamo detto, insomma, Mattias sta aspettando l'appello, ahimè, perché insomma inizialmente per lui erano stati chiesti 34 anni, il primo grado di giudizio l'aveva invece condannato a 7, che indubbiamente, per quanto non ci piaccia, era sicuramente meglio dei 34, insomma tante accuse erano cadute, erano venute meno, era quello che noi volevamo, ma non ci aspettavamo niente visto che abbiamo davanti. Una volta ottenuto questo, ahimè, dopo un po' di festa così fatta un po' a mezza bocca, abbiamo avuto la notizia di questa richiesta d'appello. Allora, facci un po' il riassunto, poi casomai ti chiedo nello specifico un po' la differenza tra questi carceri, però intanto raccontaci di Mattias.
Beh sì, come abbiamo parlato altre volte, lo voglio ricordare, Mattia Giordano è un prigioniero politico della rivolta, che in pochi giorni qua a Santiago e anche in tutto il Cile si commemorano 3 anni della rivolta sociale, e anche Mattia questo sabato, dopodomani, ci sono già 2 anni che sta ascoltando prigione politica in Cile. Sono passati già 2 anni da quando lui è stato detenuto e incarcerato. Prima Santiago 1, carcere impresa, come la chiamano acá, la carcere impresa, no? Privata. E come dici te, è stato trasferito il venerdì scorso, una settimana fa, neanche, il 7 di ottobre, da Santiago 1 a lo che si conosce come la PENI, no? Il penitenziario. Allora, noi abbiamo seguito, noi seguiamo da tanto il caso di Mattia Giordano, giovane cileno, adesso 22 anni, è uno dei pochi che sta scontando ancora pena e condena nel carcere, a differenza di altri compagni e compagni giovanissimi che stanno scontando la condena fuori del carcere, con misure cautelari diverse, no? Allora, cosa è successo? Che, come diceva te, dopo che siamo riusciti a avere una condena di definitiva di 5 anni e un giorno, lui non può rimanere più nel carcere di Santiago 1, perché quello è un carcere in cui ci sono i detenuti che sono in attesa di una condanna.
Diciamo, lì si fa la prigione preventiva, ecco.
Esattamente, la famosa prigione preventiva eterna prigione preventiva,
esatto.
Eterna, che nel caso di Mattia Giordano sono stati 23 mesi di prigione preventiva, e da lì sono trasferiti nel carcere dove vanno a, come si dice, a scontare la condena. E nel caso di Mattia Giordano all'inizio, una richiesta che era stata fatta da lui e anche dalla sua difesa, anche della sua avvocata, era stato il carcere deve essere trasferito al carcere di Colina 1. Perché? Perché lì a Colina 1 ci sono anche gli altri compagni della rivolta che stanno anche loro scontando condena. E perché lì a Colina 1 Mattia, come gli altri ragazzi, altri compagni giovanissimi, possono con lo che si dice fare condotta, e nel caso di Mattia vuole finire la scuola, perché lui non ha finito neanche la scuola, diciamo, come si chiama?
Obbligatoria,
la scuola basica, sì. L'elementare, Mattia non ha fatto neanche l'elementare. e lui è arrivato alla terza elementare, un ragazzo di 22 anni, e questo è anche per tutto un percorso suo personale, familiare e sociale. E quindi lì a Colina, lui può finire di studiare, può realizzare altri mestieri, può imparare,
può lavorare, ok,
può lavorare, sì, può fare,
può
anche
seguire
altri,
dei corsi, comunque si può
appunto, sì, lavorare il legno, lavorare il metallo, capito? E quello lì permette di accedere a benefici per scontare prima la condanna. Nel caso di Mattia Giordano questo era molto positivo, perché tra due giorni lui sta compiendo 2 anni di prigione, per cui arrivando alla metà di condanna, che sono 2 anni e mezzo, 2 anni, 8 mesi per dire,
potrebbe
la sua avvocata può cominciare a chiedere questi benefici, cosa che non può fare adesso, perché Gendarmeria venerdì scorso ha deciso su trasferimento in forma arbitraria, in forma irregolare, dal momento che il suo avvocato non è stato informato, l'ho saputo per me, che Mattia Giordano era stato trasferito in un altro carcere, e dal momento che lui va a chiedere informazioni sulla pagina del Poder Judicial Chileno, non c'era niente scritto, nessuna informazione sul trasferimento di Mattia Giordano in un altro carcere.
Quindi, sebbene la richiesta dell'avvocato fosse stata di trasferirlo in un altro carcere, non c'è stato proprio un ordine di trasferirlo nel carcere dove si trova oggi.
No, e
quindi è una decisione aleatoria della gendarmeria.
Sì, come fanno tante altre volte, perché per noi non è una sorpresa, perché la gendarmeria lo fa quando vuole, e loro agiscono in questo modo arbitrario, di fare come vogliono, senza avvisare al proprio legale, senza comunicare nessun tipo di informazione sul proprio rappresentato, in questo caso come Mattia Giordano. Per cui la difesa aveva già fatto una richiesta di traslato, di facilità di traslato a Colina 1, e gendarmeria non ha mai risposto a questa richiesta. Cosa ha fatto? Ha preso a Mattia Giordano e lo ha trasferito in un altro carcere. E quindi adesso immediatamente la difesa di Mattia Giordano ha mandato una richiesta di udienza urgente per far sapere che la gendarmeria non ha risposto alla richiesta fatta e vedere al più presto possibile di ottenere il trasferimento di Mattia Giordano dal penitenziario a Colina 1, per tutti i motivi che ho detto prima.
Senti, vabbè, io insomma vorrei sapere intanto l'umore di Mattias e come sta davanti a questa scellerata sorpresa.
E guarda, i primi giorni non ho stato per niente bene, al di là del trasferimento che ha fatto gendarmeria, chi è più vicino a lui sappiamo che la sua salute psicologica mentale non è quella diciamo migliore, e quindi su questa vulnerabilità che noi siamo molto anche preoccupati, perché i primi giorni in questo trasferimento sono stati molto molto agitati per lui, per dire poco, però adesso ieri almeno abbiamo saputo che era più tranquillo. Questo non ci lascia diciamo neanche tranquilli né fermi, perché come l'ho detto a lui, noi faremo di tutto per, come un'esigenza sua personale e anche soprattutto politica, che sia trasladato, che sia trasferito a Colina 1 insieme alle altri compagni della rivolta, e che lui possa scontare la sua condanna avendo accesso a fare condotta attraverso lo studio, attraverso i lavori che in quel penale lì, in quel recinto penale, si può fare.
Scusa, la differenza tra questi carceri che ci dici, no? Quindi è importante che lui vada a Collina 1 perché lì si calcolano i giorni di buona condotta, si calcolano tutte una serie di cose. Questa è mia ignoranza, ma insomma, forse non solo mia. Come fanno dei carceri ad avere dei regolamenti così diversi? Allora, un conto è, no? Voglio dire, noi qua siamo abituati, certo, sempre aleatoria, poi dipende dal direttore e tutto, no? Però mi chiedo, come fa a essere così diverso il principio di trattamento, però insomma, il diritto a contare la buona condotta che mi può far scendere la pena è un diritto. Perché, cioè, voglio dire, è dato dal fatto che queste carceri sono private oppure hanno funzioni diverse?
Guarda, io sinceramente specificamente non lo so, però mi viene da pensare che non è il fatto che siano carceri private, perché per dire Santiago 1 è un carcere privato, però come ti dicevo, solamente per quelli che sono in attesa
in transito, esatto, sì.
Sì, sì, sì. Invece, per dire, Collina 1 e il penitenziario sono due carceri non privati. Non penso che sia questo la differenza, no? Penso che va più altro che nel funzionamento che loro hanno,
certo.
Come carcere, perché il penitenziario, di quello che so, come recinto carcerario, è quello più orribile da Santiago, più orribile. Allucinante. Invece Collina 1, che come la PEN è non privata, comunque ha accesso a tutte queste possibilità di fare qualcosa all'interno del carcere.
Attività, ok.
Come?
Sì, sì, appunto, le attività che ci dicevi.
Sì, sì, sì. Per quello penso che non sia una cosa di essere un recinto privato o no privato,
okay.
Penso che va più alto nel funzionamento che al carcere.
Senti, un'altra cosa che ti voglio dire chiaramente è che ormai così Mattia Giordano abbiamo imparato a conoscerlo, insomma, chi più chi meno, chi segue questa trasmissione, chi invece ha seguito proprio tutto quello che abbiamo raccontato in questi anni, appunto tu dicevi che si avvicina un altro 18 d'ottobre, sono 3 anni ed è veramente impressionante, ma proprio impressionante vedere quello che è successo in Cile in questi ultimi 3 anni, no? Se ci pensi è veramente e quindi chi ha seguito queste vicende anche dal blog, della rete, dalle nostre trasmissioni, chi ha seguito invece la vicenda di Mattias, io quello che ti volevo chiedere più specificamente è cosa possiamo fare. Io ho persone che mi chiedono se gli possono scrivere, chiaramente immagino che da qua è veramente difficile, quindi casomai possiamo far arrivare dei messaggi che so io a te o insomma alla rete, che poi possiamo farli arrivare. Qualcuno mi dice anche come possiamo aiutare a sostenerlo. Insomma, io so che appunto sì, la rete, noi tutti mettiamo, cioè, per fare i pacchi, insomma, io so che insomma, come sapete, anzi, questo è anche il compito che si è assunta la rete, no?
Sì, 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 sì. Guarda, che prima di rispondere a quello volevo anche un po' commentare che questo è un paese veramente in confusione, politica, per dire poco, un paese ancora di più devastato delle politiche economiche, una volta che è stato approvato anche il Trattato Transpacifico, che poteva questo governo di Boric rifiutare, invece lo ha approvato.
Che sembrava che volesse quindi rifiutare pure, no?
Sembra che lui ha voluto fare tante cose e non ha fatto niente.
O ha fatto il contrario.
Molto, molto delicato. E questo viene anche al discorso di tutto quello che ha detto prima di quando vive la campagna elettorale, anche il fatto che lui aveva promesso alle famiglie dei prigionieri della rivolta di non essere più parte querelante come governo cileno nelle cause di compagni della rivolta, cosa che non è stato fatto. Lui non ha tolto le come governo non ha tolto le querele contro i compagni della rivolta. Lui aveva promesso anche una legge di indulto per liberare i prigionieri della rivolta, cosa che non è stato fatto. Allora, ti racconto anche, io sono andata al carcere di Puerto Montt, dove si trova Felipe Santana,
esatto,
un altro compagno
Felipe
della rivolta. Pampa. Allora, Felipe Santana è arrivato al punto, come, attraverso la sua famiglia, anche se lui non era molto d'accordo, la sua famiglia ha richiesto direttamente l'indulto presidenziale a Boris, per farla più veloce, diciamo così, no? Per farla più veloce. Anche se Felipe non era molto d'accordo politicamente, però la sua famiglia è stanca di questa situazione, che solo vuole vederla fuori, ha deciso per questo cammino, diciamo, no? Di chiedere direttamente l'indulto presidenziale a voi. E questo è successo a aprile. E da aprile fino a oggi questo indulto presidenziale non arriva. Tutti i mesi vengono fuori con una scusa nuova alla famiglia di Felipe. Nonostante avevano detto che l'indulto presidenziale era una cosa veloce, che era stata approvata, Felipe mi racconta un paio di settimane fa che lui rimane ancora incarcerato nel carcere di Porto Montt, anche in carcere molto duro, le cose che mi ha raccontato, che noi sappiamo che lui ha vissuto, senza nessuna risposta concreta e reale del governo di Boris. Perché tutti i mesi mi dice che le raccontano una versione diversa, per che motivo ancora non è liberato della prigione politica, nonostante lui ha fatto una richiesta, è l'unico che viene alla rivolta che ha fatto una richiesta diretta, che è l'indulto presidenziale a questo governo. E questo è vergognoso, perché lui, questo governo, continua a fare delle promesse, a giocare sulla vita delle persone, sulla libertà delle persone, sul dolore delle famiglie, e Boris continua a combinare una e l'altra con una faccia tosta tremenda.
Tra l'altro ricordiamo che Felipe forse ha pure più carcerazione rispetto a Mattias, no, se non sbaglio.
È tre anni
perché
fa,
Felipe è stato uno dei primi arrestati, no? Quindi
sì,
quasi tre anni.
E questo vuol dire che Boris non ha risposto alle promesse che ha fatto durante la campagna elettorale di liberare, o almeno cercare un indulto, una legge di indulto per impedire la rivolta. Continua a estendere lo stato di emergenza in territorio Mapuche, rafforzando ancora di più la repressione, così come ha firmato il trattato commerciale del TPP-11. Capito? Quindi questo paese è però devastato nelle pole, e continuiamo con le stesse politiche neoliberali di 40, di 50 anni fa, non ricordo neanche bene il conto, perché Boris, come altri presidenti e governi, è la continuità di tutto quello che ci ha lasciato Pinochet. E quando c'è niente da fare, io sono stata lunedì alla manifestazione per la resistenza indigena, la repressione che abbiamo subito, peggio quella di Piniera.
Esatto, perché ti volevo proprio chiedere di
allucinante.
Questo.
Allucinante.
Esatto, ti volevo chiedere di questo presidente che appunto se le menava con questa, no, in propaganda elettorale, appunto, questo stato plurinazionale, no, tutte queste menate che ha tirato fuori, che insomma sono stati l'esca, la trappola, la vera trappola di cui abbiamo parlato tanto, le trappole di cui abbiamo parlato tanto con Marcello Garavi, lo ricordate quando parlavamo di questa costituente? Tornano, e eccole qua, insomma, ce le sta snocciolando Gerald, in che si parli dei prigionieri della rivolta piuttosto che della repressione in territorio Mapuche, piuttosto che appunto di dare libertà ancora di più alla devastazione territoriale con degli accordi veramente che mettono paura, no? Quindi altro che usurpazione, insomma, un accordo sull'usurpazione dei territori proprio.
Sì, guarda, sono stata anche in territorio Mapuche, ho potuto vivere da vicino la militarizzazione veramente allucinante che c'è nelle comunità. E la libertà è totalmente impune che hanno le forze repressive, con tutte diversi cambiamenti che si hanno fatto nello che si conosce come lo stato di eccezione, no? Che dà più libertà alle forze repressive di agire contro le comunità mapuche, e in cui ancora una volta questo governo conferma di che parte si trova, no? Con gli interessi economici delle multinazionali, dei latifundisti, abbiamo più prigionieri politici mapuche in carcere, che sono perseguitati, come ti ho detto lunedì, la repressione che c'è stata durante la la manifestazione per la resistenza indigena è stata devastante, è stata veramente brutale, io l'ho vissuto nuovamente di vicino, si hanno lanciato una quantità però eccessiva di gas pimienta, di gas urticanti, io sono stata veramente malissimo lunedì. Hanno lanciato un compagno nuovamente dal ponte di Pio IX al rio Mapocho.
Questa tradizione dei carabinieri di Cile di tirare la gente nel rio Mapocho è una cosa allucinante, no? Durante la rivolta è stato fatto, sì. È stato questo 12 ottobre ed è, ahimè, una cosa che ricorre nei momenti di forte levantamento, di forte resistenza, che qualcuno finisce tirato dai carabineros nel rio Mapocho, insomma, non so se ci rendiamo conto. Tra l'altro era un compagno che credo avesse già perso un occhio durante la rivolta.
Sì, in più un compagno che era già stato vittima di violenza oculare. E oggi ho visto stamattina che stanno chiedendo donazione di sangue perché le sue condizioni sono peggiorate. E quindi questo è il Cile che continuiamo a avere dal tempo di Pinochet, e dove le promesse politiche sono quelle che sicuramente muovono la gente di speranza, però la speranza tu la vivi dopo nella realtà, nel concreto, come si dice, quotidianamente. Quando noi viviamo tutto quello che viviamo in questi territori tutti i giorni, la violenza della polizia che è veramente senza limite, le politiche economiche che ancora una volta vanno a favorire i poteri più ricchi, e la situazione economica qua a Marta veramente è di miseria. E questa cosa veramente me lascia molto male, di vedere la gente che vede, mi racconta la mancanza di possibilità economica per il lavoro che non c'è, o per quegli stipendi che veramente sono una miseria e che non le permettono arrivare alla fine del mese, perché è un paese totalmente privatizzato in tutti i sensi, nella scuola, nella salute, nelle pensioni, in tutte le bollette, perché anche qua si paga la bolletta dell'acqua. E quindi questo è il Cile che è la continuità di tutto quello che già abbiamo vissuto prima. I cambiamenti non ci sono, l'allegria non c'è, ma il popolo che ancora rimane è il popolo che scende in piazza e che ancora mette la faccia, mette il petto alle pallottole dei carabinieri, dello spacco, solamente per lottare per una vita più degna.
Veramente Geri, grazie per aver aggiunto anche questo, perché appunto io ti avrei chiesto del 12 ottobre perché ho visto che c'è stata una repressione allucinante in un corteo dove tra l'altro c'erano tantissime persone anziane, tantissimi bambini, tantissime famiglie a scendere proprio a riapproparsi di quel Cile indigeno, invece di quel Cile a cui un'altra volta è stato dato uno schiaffo in faccia, veramente neanche le briciole, no? Di cui il Lonco Facundo ci parlava. Detto questo, Geri, io ti ringrazio, ci hai dato tantissime informazioni. Io tra l'altro, appunto, mentre tu eri su dall'altra parte della cordigliera, anche continuava la repressione contro il popolo Mapuche, adesso continuiamo anche a raccontare come sono state represse le espressioni di solidarietà in Argentina, no? Diciamo nel territorio Mapuche occupato dallo Stato argentino dopo lo sgombero la settimana scorsa dell'Oflac en Wilcun Mapu. Quindi vediamo che questo è un continuo, e insomma lo diciamo il 13 ottobre, ma non ci sentiamo in ritardo. Credo che è una cosa che valga sempre, veramente, se non vogliamo essere neocoloniali non dobbiamo cadere mai nelle trappole di questi personaggi che si mettono in bocca delle fiabe, perché insomma, guardando il percorso politico di Boric, non era difficile, no? Capire che stava veramente parlando forse troppo, dando troppa aria ai polmoni, e che veramente quello che diceva sarebbero state delle menzogne. Quindi questo è un po', credo, il compito che ci spetta: aspettare a fare feste prima che le facciano le persone direttamente coinvolte, no? Non so come dire, celebrazioni, non ci mettiamo in bocca celebrazioni che non esistono. Questo perché, ahimè, su Boric tante persone si sono illuse che potesse essere veramente una novità, un cambiamento, finalmente il fascismo, è stato tirato giù per una volta lui dal Rio Mapocho, invece eccoci qua, insomma, non bisogna essere dei fascisti per portare avanti un neoliberismo, un capitalismo devastante come quello che sta andando avanti in Cile, direi veramente senza problemi. Io ti ringrazio tantissimo, Geri, non so se vuoi aggiungere altro, se no insomma ti lascio alle tue mille cose. E noi siamo sempre qua per qualsiasi emergenza, e insomma questo ormai è una cosa solida che abbiamo, lo sai.
Sì, no, io ringrazio quello che hai detto ultimamente, giusto, tutto quello che hai detto come riassunto di quello che continuiamo a, che continua a vivere in Cile in nome del capitalismo e del neoliberalismo. Solo aggiungere, a rispondere a quello che mi hai detto prima, noi abbiamo nella pagina del blog Mapuche WordPress.
Mapuche.wordpress.com.
Sì, abbiamo lì ancora la pubblicazione sulla campagna in sostegno ai prigionieri politici in Cile.
Quindi, sì, noi stiamo ancora mandando lo spot.
Sì, se qualcuno o qualcuna, per favore, ci può dare una mano, soprattutto serve per fare i pacchi alimentari che hanno diversi compagni della rivolta e anche compagni mapuche, perché le proprie famiglie non hanno neanche i soldi per mangiare loro, figuriamoci quanto ci vuole per fare una encomienda, come diciamo noi, un pacco alimentario per i compagni che sono in carcere. Quindi abbiamo ancora questo conto, che è un conto molto molto semplice, che è quello della Posta Pay. Qualsiasi sostegno, qualsiasi contributo economico, guarda, sarà benvenuto qua alla fine del mondo, nel Cile e nel territorio Mapuche, per liberare e per accompagnare i compagni e le compagne che stanno lottando in questi territori.
Sì, poi io rinnovo anche a dire che comunque guardando sul sito c'è anche il banchetto, immagino che tu tornerai insomma con le tue borse piene appunto degli orecchini fatti dai prigionieri politici di Merkel, che è questa spezia buonissima prodotta nei territori, porterai le bandiere, insomma lì anche ci sarà modo di trovare questa forma di continuare a sottoscrivere, quindi insomma incuriositevi. Certo. E allora io direi che noi chiudiamo mandando la canzone così, no? Che è stata scritta tra i tanti e tante prigionieri e prigionieri politici della rivolta, anche per il nostro Mattias, e quindi con questa ti lascio, ti abbraccio forte, amica, compagna, e grazie ancora.
Grazie. grazie a voi sempre a Radio Onda Rossa, grazie a te Marta, e qualsiasi cosa siamo in contatto, e Maricigueo.
Un abbraccio forte. Ciao Geri.
Ora che compa, ciao, grazie.
Ehi, mambo pa' che lo baile. En su the fly bandillo 4-7. El pánico. Libertad pa' mi hermano, pa' todo eso capucha que se han metido la mano, pa' lo que se le están dando guerra. Temprano andamos en la calle dando corte de espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí metieron la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte de espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa'l pequita, pa'l mapeche y pa'l pelao. También pa'l Jordán y pa' todos los panas privados. Por ahora andando cara en la calle, los pesados de acá afuera esperando, sabes, no le hemos olvidado. La cana culia no es eterna, de a poco se va soltando la rienda. Ojalá que estos giles no entiendan que si no hay libertad, le quemaremos la tienda. Insu the fly.
Pánico y sabotaje causando desde menor. Afírmese con esta fusión, los nombres los privados suenan en cada acción. Jamás le hemos tenido miedo a la prisión.
Pánico en su the fly, bandido 4-7 con questo libertà pa' mis hermanos.
Siempre han estado nosotros quemando y ustedes apagados. Somos en su fly, te muerte pa'l estado. Tuvimos adentro y nos hemos cambiado. Esperando a mi compa, nunca derrotado. Free pa' todos mis hermanos privados. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí metieron la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temor.
Hasta pa' mi hermano, pa' todo eso capucha que se han metido la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Los cabrones módulo dándole el corte espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa' mi hermano, pa' todo eso capucha que se han metido la mano. Pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando corte espartano. Free pa' mi hermano.
Aquí en el módulo 3 estamos nosotros, Pequita y Jordano Mapache, dando el corte a la guerra dentro y afuera sin atado. Y que nos digan que no están las condiciones, porque aquí estamos en cana por darle la pelea al sistema sin atado. Libertad a todos los presos que han dado planes sin atado.
17:42 minuti, ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa piccola grande radio che campa senza padroni e senza pubblicità. Insomma, che dire, questo ve lo diciamo sempre per ricordarvi che le sottoscrizioni per la radio, il finanziamento, insomma, sono sempre aperti, sono sempre in corso, e quindi ecco, così non può mai mancare una parentesi che riguarda il fatto che è grazie al vostro aiuto che vive questa radio, e grazie a questo si può permettere di essere una radio libera, senza padroni, dove insomma faticosamente si elabora, si pensa, si costruiscono palinsesti, iniziative, il mantenimento, si tratta di far passare tantissimi temi in questo piccolo posto, però insomma poi quello che succede è quello che riuscite ad ascoltare, insomma, che vi piaccia o meno, che vi incuriosisca anche solo di conoscerla e andare a curiosare, l'importante è sapere che per farla vivere abbiamo bisogno di tutto voi. Quindi andiamo avanti invece con questa trasmissione. Allora, abbiamo chiaramente, oggi è il 13 ottobre, ieri insomma questa radio chiaramente si è fermata con un audio dal Messico, insomma, di voci conosciute, di compagni che sono lì da sempre, e questa notte, insomma, dopo quello che è il grande corteo che c'è stato a Città del Messico, ne abbiamo ricevuto un altro molto più breve. Allora mi faceva piacere farvi sentire anche questo, che era un po' appunto la sintesi di quella che è la lettura di quello che sta accadendo in Messico, anche lì, dopo che AMLO, mi piace che si chiama Manuel Andrés López Obrador, comunque AMLO, il nuovo presidente López Obrador, arriva insomma come grande sinistra che torna al governo messicano, ma ahimè quello che succede poi in Messico è sempre lo stesso caos, tre maglia, devastazione dei territori, anche lì non se ne esce. Il narcotraffico ormai, insomma, lo abbiamo sentito nei racconti dei compagni e le compagne del Nodo Solidale, come vi dicevo, di chi in Messico ci vive, ci fa le cose da sempre, come sono cambiati negli anni anche questi rapporti di forza. E allora andiamo a sentire questo breve audio. Vi dico, all'inizio si sente un po' più disturbato, poi migliora molto, insomma sono circa 5 minuti se non sbaglio, e torniamo a parlare di che significa la data del 12 ottobre, questa volta dal corteo di Città del Messico.
Rossa con una breve corrispondenza qui da Città del Messico, in questa grande manifestazione abbastanza numerosa per i 530 anni dell'invasione. Ovviamente questo è un primo punto politico, è stata un'invasione, non c'è stata nessuna scoperta, è stata un'invasione di razzie e di massacri. E qui si ricorda quello che è stato la colonia e che continua ad essere la colonia, un sistema di crudele, di omicidi e sfruttamento. Oggi questa manifestazione gli si è voluto dare un taglio, diciamo, di attualità, andando a puntare non solo sul ruolo della colonizzazione in termini storici verso il popolo messicano e tutti i popoli indigeni, ma puntando il dito contro la militarizzazione crescente del paese, militarizzazione spinta dal governo suppostamente di sinistra, governo di López Obrador, che narra di voler terminare con il neoliberismo usando esattamente le stesse strategie, quindi più militari e più infrastrutture per il grande capitale transnazionale. Il suo governo è caratterizzato da moltissime grandi opere, c'è il Tren Maya, c'è il progetto integrale Morelos, c'è il corridoio transismico, e i militari svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo, per chi poi questo sviluppo, ovviamente per le aziende transnazionali, non per i popoli indigeni, non per chi sta in basso in questo paese. e i militari che giocano un ruolo fondamentale in questo sviluppo, in quanto gli è stata data addirittura la proprietà di vari pezzi del Tremaglia, di varie parti del progetto Integral Morelos, dell'aeroporto nuovo di Città del Messico. Quindi diciamo lo strumento di controllo del governo di sinistra è ancor più militari nelle strade. Quindi il senso che gli si sta dando a questo triste anniversario è quello di combattere la militarizzazione, che è sempre più chiaramente uno strumento dello sviluppo neoliberista, uno sviluppo diciamo deciso dall'alto, un alto che è transnazionale, quel grande capitale che affligge tutte e tutti in tutte le latitudini del mondo praticamente ormai, lo stesso capitale che si inventa guerre sulla pelle delle persone. Qui la guerra ha un aspetto, ha un nome particolare perché si chiama guerra al narco, ma che in realtà comporta circa 350.000 morti dall'inizio di questa guerra al narco, morti che non sono del narco, sono nostre, sono dei poveri, dei proletari, delle proletarie. E la stessa guerra che invece ha un aspetto diverso in Ucraina, un aspetto ancora diverso in Kurdistan e un altro ancora in Val di Susa, ma che ha le stesse radici. Ecco, si sta usando diciamo l'anniversario dell'invasione per andare a cercare le forme di oggi della colonia e quindi del dominio capitalista sulle nostre vite. Il corteo è iniziato da poco, si sta dirigendo verso lo Zocalo, la piazza centrale di Città del Messico, sotto i palazzi del potere, sotto quindi i palazzi dei primi cani da guardia di questo capitale transnazionale, puntando il dito contro gli strumenti, come già dicevo, che la colonia, che il grande capitale mette in campo per fare sempre più denaro. In piazza, in prima fila, c'è il Congresso Nazionale Indigena, quindi il Congresso Nazionale Indigena che ha chiamato la piazza e la manifestazione, che ovviamente sono gli attori privilegiati per chiamare questo tipo di marcia, stante che i popoli indigeni che sempre vivono in un sistema coloniale che sempre vuole trannichilire e assimilare la loro cultura, sono 530 anni che resistono in uno stile di vita che non accetta in alcun modo questo modello di sviluppo, questo modello di individualizzante, questo modello che distrugge il territorio che ci circonda, e quindi solo la loro presenza aveva diciamo l'autorità per chiamare questa manifestazione. E niente, da qui è tutto, un caro saluto a Radio Onda Rossa e a chi è privato della propria libertà.
Quindi grande, insomma, questo compagno, appunto, il nodo solidale mitico che ci fa arrivare questi audio. Io, insomma, ricambio il saluto. Quando sono le 17:50, noi andiamo a prenderci un po' una rilassata pausetta musicale, questa volta dalla voce di Ile e Mollaferte con Un Traghetto.
En papel de la sufrida, voy a vivirme la escena de borracha y destruida, de tristeza y luna llena, llorando su despedida. Me desangro por las venas, salpico alcohol en la herida, como si ardiera la pena. Dice que yo no soy fácil y que aburrido sería. No es que yo fuera difícil, es que fui como quería. Y por eso estoy aquí, con
estoy hecha de veneno. Qué mala hierba me volví, que no tengo salvación. Me deberían de encerrar, soy solo un pobre corazón que se cansó de callar. Dicen que yo no soy fácil y que aburrido sería. No es que yo fuera difícil, es que fui como quería. Y por eso estoy aquí, confesándome de nuevo, pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero.
Beber es un placer, como también es un derecho, para arrancarnos del pecho dolores que no hay que soportar. Y si una sabe querer, a sí mismo sabe olvidar.
Dice que yo no soy fácil y que aburrido sería.
No es que yo fuera difícil, es que fui como quería.
Y por eso
como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. La chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron de mis hermanos, toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada. vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Panfletaria, canción contestataria, la expresión negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira todo. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que yo ahora descompongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte, es por eso que yo ahora descompongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial.
Viaja a vivir. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz. Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado. Soy yo.
Insomma, la ciusma incosciente di Evelyn Cornejo fa riflettere questa canzone, si potrebbe fare veramente tante dediche. Allora noi in chiusura così volevamo anche dare insomma altra notizia, che è del 10 di una mobilitazione che c'è stata in sostegno appunto ai prigionieri e prigioniere politiche Mapuche, del Rof di resistenza a Temuco, dove appunto famiglie e familiari sono arrivati sotto il carcere, hanno manifestato, hanno così svolto così dei rituali, insomma, come da modalità Mapuche si tiene. E quindi hanno fatto in particolare un appello al fatto che ogni volta che devono andare a fare delle visite devono così lottare per ottenere anche i minimi diritti, e in tutte le carceri dove ci sono prigionieri politici Mapuche si sente il bisogno di, insomma, si fa appello ad andare a sostenere ogni volta che si scende, e si accompagnano anche le famiglie a fare le visite, perché ogni volta insomma la presenza fuori facilita sicuramente il fatto che anche le cose minime vengano più facilmente date. L'unione che fa la forza, la presenza, la solidarietà, queste comunque hanno ottenuto comunque appunto una manifestazione intorno al recinto carcerale, dove appunto hanno chiuso anche la strada principale di Temuco, e le parole di le parole di un manifestante sono: abbiamo assistito a questa cerimonia in solidarietà con i lamien sequestrati in differenti carceri che ci sono nel paese, ordinati dallo Stato cileno. Da Temuco denunciamo tutti gli incidenti, la militarizzazione che esiste nelle comunità e nel Puelmapu. La commemorazione del giorno 12 ottobre, dove sono arrivati i ladroni dall'Europa a portarci via la ricchezza. Per questo siamo qui forti, in piedi, per dire che non ci arrenderemo mai, saremo sempre con la fronte in alto, possiamo avere la terra sotto i piedi, però non abbiamo le mani macchiate di sangue come le tengono loro. Questo è il Lonco Santander, le parole dell'Lonco Santander della comunità autonoma di Triftrifco. Questo era anche per segnalare che esiste, come dicevamo, anche tutto questo continuo appoggio da parte delle comunità e di solidari al sostegno appunto dei Pegni e della Mien, dei compagni dei prigionieri politici mapuche. Con questo, alle 18:03, io vi lascio invece che con la sigla, con un altro brano, questa volta molto vecchio, che però mi è venuto in mente risentendo queste voci femminili, insomma Ilemon Laferte, siamo poi ripassati per Evelyn Corneco, e allora chiudiamo invece con una maestrona, Aterzio Pelado, una colombiana in questo caso, con un disco che penso abbia almeno 10-11 anni, che si chiamava appunto El Album, e noi ci sentiamo la traccia El Album, e con questa io direi che andiamo a chiudere alle 18:03. Avremo nello spazio così dell'automatico programmato da qui a Tabula Rasa, vi riproporremo due corrispondenze, un nazionale e una corrispondenza che riguardano appunto le manifestazioni che stanno facendo per Aforas e quello che sta succedendo, le manifestazioni che ci sarà sabato contro l'inceneritore di Albano. E allora vi lasciamo qua, le schine del Sol chiude quando sono le 18:04, come sempre mandandovi a giovedì prossimo, e con un saluto speciale a chi non può godere della propria libertà.